quanto riguarda i numeri precisi non ti so dire, però a Roma parliamo intorno alle 100.000 persone o poco meno che, a cui viene applicato il contratto dei metalmeccanici. Chiaramente per quanto riguarda Roma, se si eccettua di fatto diciamo il distretto di Pomezia, Santa Palomba, tutta quella zona là, nella gran parte dei casi, con qualche giusto qualche rimasuglio nella zona della Tiburtina, si parla di aziende dei settori o informatici o delle dell'aerospaziale, insomma settori non direttamente metallurgici. E, detto questo, diciamo, intanto c'è da dire che cosa è successo, cioè a partire dal fatto che cosa è accaduto concretamente con la disdetta del contratto da parte di Federmeccanica. E, diciamo, da un punto di vista meramente pratico, nell'immediato, come si sono sperticati a dire i personaggi più ignobili alla Bonanni, non cambia nulla, nel senso che sia per il fatto che il contratto è stato disdettato a partire dal 1 gennaio del 2012 e quindi l'effetto della disdetta non è immediato, e sia per il fatto che il contratto che è stato disdettato è quello firmato nel 2008 da FIM, FIOM e WILM, e quindi già era stato in molte sue parti rinnovato con l'accordo separato del novembre del 2009. E questo su un piano, diciamo, dei immediati effetti materiali. Però quello che sta dietro alla disdetta invece è qualcosa che è estremamente concreto su un piano proprio delle condizioni di lavoro, cioè praticamente, come sappiamo, sono in corso delle trattative fra Federmeccanica, CISL, o meglio FIM, WILM e settore metalmeccanico dell'UGL e FISMIC, che delle trattative per rivedere il contratto nazionale dei metalmeccanici, introducendo la possibilità di derogare dal contratto stesso in numerosi aspetti del contratto, gli orari, le pause, la mensa, insomma un po' tutte le condizioni, la malattia e così via, quindi un po' tutti gli elementi che caratterizzano poi la concreta vita lavorativa di chi sta all'interno di un'azienda, di una fabbrica o quel che sia. E quindi questa disdetta, diciamo, serve in qualche modo a creare delle condizioni giuridiche favorevoli all'espletamento di queste deroghe, perché chiaramente quello che si cerca di fare, per esempio quello che è inserito all'interno dell'accordo di Pomigliano, no? Più volte citato come l'esempio rispetto al quale si tende ad appiattirsi il contratto nazionale in generale, prevede una serie di norme peggiorative per i lavoratori e le lavoratrici nell'ambito appunto sia degli orari di lavoro, sia dell'organizzazione del lavoro, sia delle malattie, delle assenze in generale e così via. Questa cosa attualmente non è possibile, cioè ad oggi, salvo che è specificatamente previsto dalla normativa di livello superiore, quindi sia essa una legge o invece, come in questo caso, un contratto nazionale, che è quindi un livello superiore rispetto al contratto aziendale, a meno che non è esplicitamente previsto, non è possibile derogare in peggio, cioè io posso fare un accordo in sede aziendale su una qualunque materia, però questo accordo può essere solo migliorativo rispetto alle condizioni previste nel contratto nazionale. Laddove è peggiorativo, qualunque singolo lavoratore può impugnarlo presso un tribunale del lavoro, poi al di là del fatto che i tribunali del lavoro sono in questa fase estremamente asserviti al patronato, però insomma su questi aspetti generalmente uno le vince le cause. E quindi questa è una prima questione, e la questione pure su questo bisogna secondo me fare molta chiarezza. Cioè molto spesso quello che viene detto così dai giornali, dalle dichiarazioni delle varie Marce Gaia piuttosto che Bonanni o altri soggetti del genere, è quello praticamente di dire si fa questa cosa perché c'è la FIOM che non accetta le nuove moderne regole della contrattazione, che poi le nuove moderne regole sarebbero quelle dell'Ottocento, e per cui siccome c'è questo problema della FIOM noi dobbiamo fare dei passaggi per impedire che, per mettere insomma in un angolo la FIOM. Niente di più falso, cioè in realtà il problema che loro hanno ce l'hanno rispetto ai lavoratori, rispetto all'auto-organizzazione dei lavoratori. Infatti per quanto riguarda il caso appunto noto di Pomigliano, la FIOM per bocca del suo segretario nazionale, cioè di Landini, sin dall'inizio ha dichiarato di essere assolutamente disponibile a prevedere all'interno degli accordi, sfruttando quelli che sono già gli elementi già previsti all'interno del contratto nazionale, la possibilità di incrementare i turni, intensificare gli orari, ridurre le pause, eccetera eccetera. Cioè è assolutamente disponibile alla revisione delle condizioni concrete e materiali di esistenza dei lavoratori all'interno della fabbrica. Quello sul quale invece non è disponibile è quello di prevedere delle norme che siano addirittura penalizzanti in deroga rispetto alle leggi stesse, perché all'interno di quell'accordo ci sono elementi che non solo peggiorano i contratti ma peggiorano anche quanto previsto a livello di leggi insomma dello Stato, e soprattutto ne fa una questione come dire di indisponibilità di organizzazione, cioè di non voler limitare la propria azione come organizzazione. Però il problema che c'ha la Fiat, che c'hanno le aziende, non è dato tanto dalle scelte delle organizzazioni sindacali. Di ieri l'accordo sugli esuberi all'Indesit, un accordo che ricalca insomma tutti i meccanismi che abbiamo visto presenti ultimamente dal punto di vista della ricerca di incrementi di produttività eccetera eccetera, ed è stato tranquillamente firmato anche dalla FIOM insomma, oltre che da FIM e UILM, perché poi la contrattazione all'interno delle aziende continua a vedere partecipi la FIOM come le altre organizzazioni. In questo quindi il problema che si pone invece ai marchionni della situazione è quello di riuscire a rendere gli accordi firmati dai vari sindacati di comodo degli accordi che si possono imporre ai lavoratori. In questo senso c'è stato per esempio un articolo, mi pare a fine luglio, inizio agosto, roba del genere, di Ichino sul Sole 24 Ore, nel quale indicava quali erano i limiti dentro i quali si poteva muovere per esempio la Fiat per appunto imporre degli accordi di questo tipo senza incorrere nel rischio che a livello poi di magistratura del lavoro venisse sanzionata le proprie decisioni, a parte che con i lavoratori di Melfi abbiamo visto che anche quando l'azienda li sanziona, cioè anche quando il tribunale li sanziona, comunque
è tutto molto
se ne fotta, no, infatti in tal senso è molto interessante tutto quanto si è elevato rispetto alla contestazione a Bonanni accaduta a Torino sull'antidemocraticità, su quello e quell'altro, cosa che non abbiamo sentito nel caso invece della Fiat che non applica una sentenza, e va bene, questo però lo sappiamo, insomma non è che ci sorprende. Quindi dicevo, il problema che c'hanno loro, tanto è vero, proprio rimanendo sul discorso di Ghino, ci sono depositati presso il Senato della Repubblica una serie di disegni di legge a firma Ichino e altri parlamentari del PD proprio riguardo alla ridefinizione del codice civile in tutte le parti che riguardano la disciplina appunto del lavoro, e volte fra le anche sugli aspetti che riguardano chiaramente la materia del diritto sindacale, diciamo, tutti volti a rendere gli accordi che vengono siglati dalle organizzazioni sindacali degli accordi che non solo vincolano nell'applicazione pratica tutti i lavoratori, anche chi eventualmente non fosse d'accordo con quell'accordo, ma che abbiano anche la possibilità di esprimere delle sanzioni laddove uno si rifiuta di sottostare a quel tipo di accordi. Ma per spiegarci meglio, tante volte all'interno per esempio dell'accordo di Pomigliano si parla della famosa questione del fatto che non si possa scioperare sulle materie che sono oggetto di quella trattativa, quindi in pratica su tutto. Ebbene, il problema allora è come fare applicare una norma di questo tipo, visto che proprio la Costituzione, addirittura lì neanche parliamo di leggi, stabilisce il fatto che lo sciopero non è un qualcosa che si realizza su indicazione di un'organizzazione, ma è un diritto del singolo lavoratore, cioè un diritto individuale. Quindi io, se domani mattina ho da rivendicare una qualunque questione rispetto al mio datore di lavoro di turno, io prendo, scrivo due righe e dico: guarda, io oggi sto in sciopero perché mi stai sul cazzo, per dirla così brutalmente, no? E ho il pieno diritto di farlo e sono assolutamente tutelato e nessuno mi può sanzionare per questa cosa. Allora, in questo senso, tant'è vero che per esempio ci sta dal 93 negli accordi i famosi accordi del 93 che cancellarono la scala mobile, eccetera eccetera, è previsto il fatto che quando viene presentata una piattaforma rivendicativa a livello aziendale e anche a livello nazionale, però lì la cosa è un pochetto diversa, quando viene presentata una piattaforma rivendicativa a livello aziendale non si possa scioperare per 3 mesi dalla presentazione. Ora, dove lavoro io, per esempio, che abbiamo una rappresentanza sindacale, diciamo, dove l'80% dei delegati sono stati eletti all'interno della lista lavoratori e lavoratrici auto-organizzati, con una fortissima partecipazione dei lavoratori alle lotte e quant'altro. Noi abbiamo dal 93 ad oggi rinnovato svariati integrativi, svariati contratti integrativi, e normalmente noi abbiamo presentato la piattaforma alla controparte, cioè l'azienda. E ovviamente ci ha risposto picche e noi dopo una settimana stavamo a far sciopero, fottendocene di quanto prevede l'accordo del 93, perché essendo un accordo fra le parti che io, nel senso noi lavoratori, non abbiamo firmato, non ci vincola minimamente, non ci possono in nessun modo costringere a rispettarlo su un piano, se non sul piano dei rapporti di forza. Sì. Quindi questo, diciamo, è il problema, e quindi la disdetta del contratto nazionale, più che degli effetti pratici, ha ovviamente un valore politico di affermazione, noi trattiamo soltanto con chi ci pare a noi, e questa però è una cosa che non capisco perché si scandalizzano, una cosa che va avanti da svariato tempo, no? Le organizzazioni sindacali di base, o ancor più appunto i lavoratori auto-organizzati, non vengono mai accettati all'interno delle trattative, no? Nel caso Atesia si andava a trattare con CGL, CISL e UIL, che non rappresentavano nulla, essendo quelli tutti lavoratori con contratto a progetto, e ci si rifiutava di trattare con il collettivo che invece esprimeva i scioperi con l'adesione al 90%. E di questo nessuno si è mai scandalizzato, perché non investiva un soggetto politico e istituzionale forte come in questo caso la CGL. Quindi non è, c'è questo tipo di valore politico insieme all'altro, questo invece sì che ci riguarda tutti quanti, che è quello di voler definire di fatto la cancellazione del contratto nazionale come contratto di unità dei lavoratori, nel senso che non è che non esisterebbe più il contratto nazionale, ma sarebbe una scatola più o meno vuota che poi viene riempita all'interno delle singole aziende, quindi con dei rapporti di forza che più che mai sono squilibrati a vantaggio dei lavoratori. A vantaggio dei padroni.
Senti, a proposito di articoli che citavi, mi è capitato più volte di intravedere sulle pagine di Repubblica che...
Poi il sampo che sì, la voce ti sento pianissimo.
Ora forse dovrebbe andare meglio. Okay. Mi è capitato di intravedere sulle pagine di Repubblica più volte negli ultimi tempi. A Repubblica adesso c'è il problema che da un lato deve fare l'alfiere dell'anti-berlusconismo, dall'altro è pur sempre l'organo di De Benedetti, quindi i piedi in varie staffe. E, insomma, in qualche modo ventilava l'idea Repubblica che questo abbandono del contratto nazionale sarebbe stata una forzatura da parte della Fiat, mentre in realtà Federmeccanica o comunque molta parte delle aziende metalmeccaniche non Fiat, come dire, avrebbero preso questa scelta un pochino, come dire, a denti stretti, perché in vista della crisi, in presenza di una crisi come quella che stiamo vivendo, stringere ancora di più i cordoni potrebbe essere controproducente. È un'analisi totalmente campata in aria secondo te, secondo voi, oppure c'è qualche barlume di verità in questo?
Ci può essere un ballume di verità che è dato dalla struttura produttiva che abbiamo in Italia, dove c'è una forte presenza di aziende piccole e piccolissime che molto spesso si misurano con il mercato interno. Però è anche, secondo me, rispetto a questo c'è anche da considerare alcune cose. Intanto se uno ci fa caso, ci fa attenzione, e quello che cercano di dire in questi giorni riguardo a questa situazione è molto il discorso di dire si fa tutto questo per ridefinire il comparto dell'auto, perché siccome il comparto dell'auto ha delle sue particolarità, specificità, questa cosa riguarda essenzialmente loro, e questo chiaramente per in qualche modo per mantenere un ragionamento all'interno dei lavoratori, è quello di ma forse a me non mi riguarda, no? Sì. E questa cosa è assolutamente falsa, tant'è che ci davamo prima l'Indesit, che non mi sembra che faccia automobili.
No, questo specie poi in un comparto come quello romano, dove non si fanno automobili perché la fabbrica è più vicina a Cassino, però evidentemente esatto. I problemi ci sono lo stesso.
Esattamente. E quindi c'è questo aspetto, e quindi questa cosa di voler in qualche modo lasciare intendere che è una forzatura, che però non tutti la volevano, eccetera. Secondo me c'ha molti elementi, insomma, di mistificazione, nel senso che dicevamo. Dall'altra parte c'è secondo me da considerare un aspetto che è importante considerarlo, soprattutto da parte diciamo dei compagni e le compagne, insomma, comunque da parte dei lavoratori che hanno voglia di lottare, o comunque come vogliamo definirci, c'è il fatto che in realtà a livello proprio generale, cioè quindi non italiano, ma a livello internazionale, in maniera esplicita viene detto negli Stati Uniti, che sono sempre un po' più sinceri, diciamo, in questi aspetti rispetto all'Europa, e che hanno anche un modello differente di relazioni, e c'è proprio una decisione che i lavoratori dell'Occidente devono essere impoveriti. Cioè non si, se voi andate a vedere anche in questi giorni, quando c'è stato un discorso, c'è la ripresa, infatti la Germania ci ha avuto un exploit di crescita del PIL, a parte che dopo un mese già le cose pare che vadano diversamente, comunque a prescindere da questo, poi andate a vedere tutti gli elementi di crescita, sia in Germania sia negli Stati Uniti, sono fondati sull'esportazione, non assolutamente sul rilancio della domanda interna. E, proprio perché rispetto alla crisi di valorizzazione che è in atto, la scelta che è stata operata a livello delle economie occidentali, che sono quelle poi che più pesantemente risentono di questa crisi di valorizzazione, è stata proprio quella di decidere di giocarsi tutto su un incremento della produttività del lavoro. Quindi siccome la produttività è un rapporto che esprime in sostanza il livello di sfruttamento che si subisce, cioè più la produttività cresce più sei sfruttato, chiaramente dentro questo ragionamento c'è anche una scelta proprio scientifica di voler impoverire diciamo la classe lavoratrice dell'Occidente, ma impoverire vuol dire perdere proprio la condizione che siamo abituati a vivere, che non è che è una condizione di ricchezza, però è sicuramente una condizione di welfare, di in generale, insomma, di accesso ai beni di consumo, che è abbastanza superiore a quella che avviene nei paesi, per esempio, di nuovo sviluppo, insomma, no? E quindi dentro questa cosa, questo discorso se noi andiamo a leggerci per esempio il piano triennale per il lavoro che il governo ha licenziato, il Consiglio dei Ministri ha licenziato a fine luglio, e che ha ottenuto ovviamente l'approvazione da parte non solo di Confindustria, ma anche da parte di CISL e UIL, gioca tutto proprio sull'aspetto dell'asservimento al lavoro, cioè proprio c'è un elemento fortissimo in tutte queste produzioni, diciamo teoriche, che poi purtroppo però si trasformano in pratica, sul fatto che le persone si debbono realizzare nel e per il lavoro, che è proprio poi alcune compagne anche che hanno fatto delle riflessioni importanti su questi aspetti, molto leggono proprio in questo uno dei principali elementi di femminilizzazione del lavoro, cioè che così come il lavoro di cura non è solo un lavoro dove diciamo sei non è un ti lavoro fanno lavorare tempo. Senza essere pagato, ma è anche un lavoro affettivo, diciamo, no?
Certo.
E quindi tu questo elemento è molto presente in tutte le pubblicazioni che riguardano gli sviluppi, le tendenze sul lavoro che vengono fatte, e questa cosa secondo me è molto importante che venga compresa da noi tutti, per individuare anche le strategie di lotta da intraprendere, perché questo, diciamocelo chiaramente, al momento non c'è nessuna risposta conflittuale, se non livelli episodici, però a livello generale, per esempio la FIOM ha indetto 4 ore di sciopero da svolgere prima della manifestazione del 16 di ottobre. Ad oggi all'interno delle fabbriche, perlomeno delle fabbriche, delle aziende, perlomeno qua a Roma, non c'è traccia di questa supposta mobilitazione, la leggiamo solo sui giornali, e così in generale, insomma, risposta è molto scarsa. E dicevo, secondo me è importante, perché sennò appunto magari ci ritroviamo a fare queste manifestazioni che oramai ritualmente avvengono ogni autunno dentro un contesto in cui se erano inutili e semplicemente autorappresentative negli anni passati, rispetto a questo tipo di processi e di percorsi diventano addirittura controproducenti, perché poi bisogna sempre tener conto che abbiamo una quota enorme di lavoratori che il contratto nazionale non lo conoscono, nel senso che non gli si applica, quindi non è che esattamente sono sconvolti da questi cambiamenti, già stavano nella merda, ci continuano a rimanere.
Senti, l'ultima cosa ti volevo chiedere, fermo restando insomma che di questi temi, e in particolar modo si spera della risposta da dare, si parlerà insomma anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Tu parlavi dell'impoverimento dei redditi, del peggioramento della situazione dei lavoratori e delle lavoratrici nel mondo occidentale. Ora, per fare l'economista della domenica, se uno guarda quello che succede in Cina, con i tassi di sviluppo astronomici che ci sono in Cina, comunque prima che il lavoratore medio cinese possa arrivare al salario medio occidentale dovranno passare almeno 10 anni. Questo che significa? Che nei prossimi 10 anni comunque continueremo ad andare avanti su questa china, o almeno questo è quello che si augurano i padroni delle ferriere, oppure è previsto un piano B?
Guarda, ovviamente una risposta esastiva non ce l'ho.
In 2 minuti ovviamente.
Ok, se no la domanda è riserva. Ma a prescindere da questo, cioè il punto che si pone andrebbe forse posto anche sotto un altro punto di vista, cioè in queste settimane per la terza volta appunto negli ultimissimi tempi, all'interno della Cina, cioè nelle strade intorno a Pechino, si è prodotto un ingorgo da paura, altro che i weekend estivi qui da noi, no? 120 km di fila di camion che si è stabilito, ci vorrà roba come tipo un mesetto per smartirli, quindi 120 km di camion in fila che stanno lì per un mesetto in attesa che venga che risolto l'ingorgo. E ovviamente immaginiamoci i livelli di inquinamento che questo produce, oltre tutto il resto, e in poche parole è assolutamente impensabile applicare il nostro modello di sviluppo alle dimensioni dei paesi come la Cina, l'India, eccetera, semplicemente perché il pianeta Terra si esaurirebbe in tal senso, no? Se loro avessero come noi una macchina ogni persona e mezzo, già soltanto questo renderebbe invivibile la cosa. Io non amo il catastrofismo e i ragionamenti di questo tipo qua, era semplicemente per dire che da questo punto di vista non è sostituibile con la forza lavoro, cioè con la forza lavoro, col mercato interno di questi paesi, il mercato occidentale. Quindi da questo punto di vista non capisco proprio quale possa essere la soluzione che vanno a incontrare. Dall'altra parte, sempre ragionando su questo aspetto, c'è da considerare che siccome c'è questa forte sollecitazione a livello planetario, a livello insomma dei vari Stati Uniti, eccetera, eccetera, a che la Cina apra il proprio mercato interno, quindi faccia crescere i salari in maniera da avere un mercato interno più forte, e che servirebbe anche per esempio agli Stati Uniti a ridurre l'enorme deficit commerciale che c'ha con la Cina stessa, e che deriva dal fatto che i prodotti cinesi vengono esportati negli Stati Uniti, i prodotti degli Stati Uniti esportati in Cina sono molto, molto di meno ovviamente. E tant'è vero che c'è stata la questione per cui si è chiesto che venisse rivalutata la moneta cinese rispetto al dollaro, e la Cina alla fine, a giugno mi pare o roba del genere, diciamo, in qualche modo ha previsto la possibilità di questa rivalutazione della moneta, che fra l'altro sta avvenendo in termini molto bassi, però comunque questo. Insieme sono in atto da oramai diverso tempo in Cina dei momenti di lotta, dei movimenti di lotta dei lavoratori, anche molto forti, anche molto auto-organizzati e separati dai sindacati ufficiali cinesi, insomma i sindacati di Stato, che hanno ottenuto anche dei notevoli successi, dei notevoli risultati in termini di aumenti degli stipendi e quant'altro. E questa cosa però, se poi andiamo a vedere, viene da parte delle autorità cinesi, insomma, viene abbastanza tollerata, non è che ci sono episodi di repressione particolarmente violenti. E però questa cosa avviene quasi esclusivamente, o comunque in larghissima parte, all'interno delle multinazionali. Cioè, in qualche modo i cinesi dicono,
cioè quelle di proprietà straniera,
esatto, in qualche modo i cinesi dicono: sì, vabbè, noi aumentiamo i salari dei nostri lavoratori, però li pagate voi. Tant'è vero che proprio in questi giorni è aperto un contenzioso con il Giappone, perché le autorità cinesi hanno chiesto che le fabbriche, cioè le imprese giapponesi che hanno delle fabbriche all'interno della Cina, alzino gli stipendi dei lavoratori cinesi. Quindi cioè, sono veramente molteplici gli elementi di cui bisognerebbe tenere conto, e che ci sarebbe bisogno anche che noi, insomma, la smettiamo un po'
un po' troppo su noi stessi,
esatto, cioè di pensare che le cose vadano sempre allo stesso modo, che le cose che ci siamo imparati un po' di tempo fa ancora siano quelle, insomma, perché in realtà il mondo cambia, e non cambia nel senso di, a parte non cambia nel senso di un miglioramento, ma soprattutto non cambia così come ci piacerebbe a noi, ma cambia come la forza del conflitto lo fa cambiare. Quindi dovremmo magari, ecco, per esempio svincolarci dalla partecipazione a quelle situazioni dove c'è una forte autorappresentazione, una scarsa invece attinenza alle necessità reali delle persone, dei lavoratori. Anche in questo caso mi riferisco al fatto che aspettare la manifestazione del 16 della FIOM, del 16 ottobre della FIOM, sarebbe veramente grave. Insomma, dovremmo iniziare a lavorare, a prendere in mano le cose. In questo senso noi al lavoro da noi abbiamo indetto questa assemblea per il 23 settembre su questi temi, proprio con l'intenzione di coinvolgere tutti quanti i lavoratori e le lavoratrici proprio a uscire fuori e a costruire collegamenti e iniziative autonome rispetto a quello che è il panorama che ci troviamo a vivere. Se no poi c'è sta il manifesto che ci dice che siamo brutti e cattivi perché contestiamo Bonanni, e come al solito lo aiutiamo se lo contestiamo.
Vabbè,